Grazie Luca, grazie veramente per questa bella, molto profonda, non è una banalità, molto profonda riflessione, anche mirabile per sintesi, per la verità, perché mi pare che tu abbia toccato veramente in maniera anche ben costruita temi enormi, quali quello del rapporto tra potere religioso e potere statale, evidenziando quindi quale connessione ci può essere tra queste due sfere. E non ti dirò cose che già conosci, la ribadisco semplicemente per dovere d'ufficio, del momento che un pochino abbiamo toccato anche quello che può essere il ruolo dei cattolici nella vita politica e sociale, che questo naturalmente è parte importante, no? Della corrente dossettiana. Non ti dirò cose che già conosci. Una cosa però la specifico, cioè è quell'idea che poi permea dentro a quel cosiddetto riformismo sul quale mi pare che abbiamo qualche desiderio anche di approfondirlo, cioè che proprio l'intervento dei cattolici per la loro formazione, per il modo in cui evidentemente fanno chiesa, può essere creativo ed evolutivo nel governo della sfera sociale. Quindi questo è tipicamente, diciamo, in linea con quella idea del cattolicesimo politico declinato nel versante democratico, che fu di Rossetti, fu anche di Moro. E il secondo, però, questo è un elemento che forse non ho colto io, però, o probabilmente non ho colto. Il punto di crisi di tutta la costruzione mi pare essere rappresentato in quello che poi rovini da un versante, magari Francesco dall'altro, hanno sicuramente individuato, cioè la fine di quella situazione di fatto, che poi determinava anche il modo di pensare dei cattolici impegnati in politica, per la quale la Chiesa, come comunità dei credenti, passa dall'essere maggioritaria all'essere minoritaria nel contesto in cui opera. Quindi i cristiani, rispetto alla cristianità, o meglio, la cristianità vissuta rispetto a quella solo, diciamo, annunciata, cambia un po' di rapporto. E allora forse in questo passaggio da maggioranza a minoranza, forse c'è il nodo del problema, cioè quindi anche dell'atteggiamento possibile, anche per tornare alle parole di Lorenzo, ma anche per scendere nei temi toccati da Luigi fondamentalmente, il nodo possibile della crisi, proprio di senso, della presenza dei cristiani rispetto al mondo in cui si trovano, che nella forma poi politica prende dei versanti che poi questi, ecco, non si può scendere in profondità, ma la chiudo qui. Queste due cose volevo evidenziarle. Però a questo punto, quindi, visto che sinceramente, e ti ringrazio veramente tanto per questa relazione così approfondita, io passo direttamente, ricordando sia a Luigi che a Lorenzo, che hanno poi facoltà di intervenire, perché la giornata mi sembra veramente interessante e complessa, ai primi interventi, ricordando a tutti che si prenotano in chat e che insomma si chiede una certa puntualità nell'intervento, cioè di andare a toccare possibilmente delle questioni puntuali più del solito. Quindi ripeto, chiedo a tutti di prenotare il proprio intervento in chat, non so se ce ne sono già state alcune di prenotazioni, mi pare di no, però ecco, via libera. Paolo Masciocchi effettivamente ha chiesto l'intervento, quindi prego Paolo.
Sì, un attimo che sto abilitando il video, eccomi. Grazie mille per la relazione e anche per il contorno di questioni che sono state affrontate con questa sintetica puntualità. Volevo chiedere a Diotallevi, io ho una origine formativa sociologico-giuridica, ma sono sempre stato particolarmente interessato e mi sono sempre stati cari i temi di relazione tra il cristianesimo e le valutazioni che altre scienze in qualche modo considerano primarie, compresa anche la dottrina dello Stato, e le valutazioni di relazione tra gli aspetti di costruzione della relazione politica e la relazione tra il mondo interiore e queste realtà. E quindi la mia domanda è questa: vorrei capire se secondo lui non è venuta a mancare nei tempi più recenti, parlando proprio anche dei concili e di quanto è accaduto successivamente ai concili, una vera autentica riflessione su questioni di natura cristologica. Cioè, i primi concili della Chiesa, i primi quattro fondamentalmente, hanno risolto questioni non da poco, non solo in tema di un respingimento di eresie o di attestazione della veridicità del cristianesimo e di contributo agli aspetti sociali e religiosi, ma ha anche dato una fondazione non da poco a quelle che sarebbero state le prime questioni fondamentali di costruzione di un rapporto tra ciò che è spirituale e ciò che è spirituale non è, ma è temporale. Mi pare straordinario in questo senso il Concilio di Calcedonia, ma mi pare che in realtà il contributo novecentesco da questo punto di vista sia stato un po' diverso, e quindi vorrei capire il suo punto di vista da questo punto di vista, quindi la riflessione cristologica, quanto ancora è possibile trarre da uno studio, da una valutazione della complessità di Cristo nella dimensione invece della cultura contemporanea, e che cosa possiamo ancora estrapolare rispetto a queste tre visioni che sono state portate a contributo come possibili soluzioni attualmente presenti nel panorama attuale. Grazie.
Come facciamo? Rispondiamo domanda per domanda?
Ecco, sì, facciamo così.
Non ho capito.
Sì, facciamo domanda domanda in modo da...
Perfetto. Allora, io sono un po' d'accordo e un po' no con quello che ha detto Paolo. Sono d'accordo perché le questioni cristologiche sono un modo per vedere il centro del cristianesimo. E al centro del cristianesimo c'è questo stranissimo impasto di natura umana e natura divina, per utilizzare termini sbagliati. Non sono d'accordo sul fatto che non ci sia stata attenzione a questo punto, perché se noi osserviamo il Concilio, il Magistero del Concilio, un testo come la Gaudium et Spes Pax è un testo cristologico, ma potremmo vederlo ovunque, Lumen Gentium è un testo cristologico, i dibattiti ci sono stati. Direi che dobbiamo andare a trovare questo... il carattere rilevante della questione cristologica laddove si è manifestata, cioè non si è manifestata in modo diretto ma indiretto. Faccio due esempi. Il primo è: che cosa ne è stato del tomismo quando le scienze della natura si sono fatte povere, cioè il positivismo? Perché non credo che rispetto alla teoria della probabilità o all'epistemologia popperiana o alla storia della scienza di Kuhn, il tomismo, perché di questo si tratta, di Delubac, avrebbe problemi. Il punto è che il positivismo di fine Ottocento e di inizi Novecento, pensate a un maestro per tutti noi, Lazzati. In Lazzati c'è un'idea di natura che cerca di rappresentare questa, ma in tutta la sua autonomia, il che mi ha fatto venire in mente uno dei passaggi più controversi del Concilio, che è quello sulla legittima autonomia delle realtà temporali, un'interpretazione del quale ha portato Prodi a dire: io non c'ho bisogno di ascoltare nessuno, perché questa concezione povera della natura, quando la salvi, ti metti, la concezione mariteniana della natura, quando la salvi, ti metti in rotta con qualsiasi comprensione più complessa della natura, che invece salva uno spazio per il desiderio di Dio, per la grazia. Cioè, se tu adotti il sistema naturale sovrannaturale che era stato pensato quando nessuno immaginava la nozione di natura del positivismo di fine Ottocento, è chiaro che poi c'è i problemi. Ma lì la questione è, volete indirettamente o direttamente, cristologica. Che cosa dico della natura umana se penso che la natura umana è un sistema chiuso? Se penso che la natura umana è un sistema chiuso, ci siamo fregati. Resta spazio solo o per un evoluzionismo alla Teilhard de Chardin o per un trascendentalismo tattico, per cui io sono di formazione cristiana, ma sulle cose della vita non c'ho niente da dire perché lì parla la scienza, no? Abbiamo sentito l'idolatratissimo Conte dei vescovi italiani, che idea di scienza si porta dietro. Popper, Weber, Kuhn o Einstein, gli verrebbero i brividi. La stessa cosa la possiamo dire per il rito. Lì è oggi viva la questione cristologica. Perché la messa è il rito che mi mette in condizione non di parlare di Dio, ma con Dio? Se noi riduciamo la messa a uno spettacolo, i sacramenti a simboli, tutto finisce in un romanticismo schleiermacheriano molto meno serio, perché almeno il suscitato era una di queste cose che viveva sul serio. Per cui direi che Paolo può essere sereno, cioè la questione cristologica è la questione, dobbiamo andarla a trovare dove essa si manifesta.
Grazie Luca. Paolo, se vuoi una breve replica, c'è spazio. Quindi, mi rendo conto che sono tematiche che richiedono anche un minimo di approfondimento. Se vuoi, altrimenti...
Certo.
Prego, prego.
Ecco, non so se mi si vede perché ho uno scarso riscontro della mia presenza. Comunque, si sente bene?
Sì, si sente.
Ecco, ecco, niente... grazie per le precisazioni. Chiaramente il mio non era era un intervento che non aveva natura disfattista in relazione alle riflessioni della cristologia contemporanea o moderna. Ovviamente mi riferivo alla visualizzazione di un concetto, di un contesto di unitarietà che avrebbe in altri tempi garantito la possibilità di costruire una direzione, una visione di riaccompagnamento all'unità del mondo cristiano, che in questo momento pare, siamo partiti con la premessa della crisi, e questa visione della crisi
Paolo, senza interrompere il tuo intervento, cioè interrompendo il tuo intervento ma senza chiuderlo, intervento sul punto che hai toccato, cioè l'idea di affidare alla teoria la guida della prassi è esattamente una delle cose che è finita.
Questo non è esattamente quello che sto dicendo, però.
Allora non ho capito io. Okay,
no. Anche perché, francamente, mi riaffaccio ad una visione che non è necessariamente legata a un modello preconciliare di intervento, di una modellistica, no? Che in realtà ha una sua connaturazione più di tipo filosofico, dovremmo dire più di tipo kantiano, no? O cartesiano, cioè bisognerebbe pensare a un macromodello di cultura. No, non è quello. Io sto semplicemente pensando che ci sono stati momenti della storia in cui l'innesco di una individuazione di un elemento cristologico ha permesso un salto di qualità teorico e pratico insieme. Cioè, dove la cultura è stata investita di questa possibilità, la cultura ovviamente cristiana, ma anche in generale. Pensiamo ad esempio alla nascita dei diritti. La nascita dei diritti viene ovviamente da un contesto cristiano. Sappiamo che questo sacerdote, di cui adesso non ricordo il nome, che è stato il fondatore del concetto di diritto, di diritto soggettivo, nel tema della missionarietà nelle Americhe, per primo visualizzò questo in funzione ovviamente di una sensibilità cristologica. Non sarebbero nati i diritti, non sarebbe stato apportato uno spazio di sviluppo della romanizzazione delle basi del diritto verso una concezione diversa della personificazione con un contenuto giuridico. Questo, ad esempio, è una base inestinguibile della fiamma del cristianesimo riportata ad una visione tecnica e anche costitutiva di una cultura, ma è anche pratico. Ora, questo aspetto mi sembra, prima mi è piaciuto moltissimo il riferimento alla generalizzazione, anche se poi non è stata sviluppata giustamente per il contesto, al tema delle scienze, no? E quindi alla possibilità che le scienze, l'economia o altre questioni, adesso l'epistemologia, possano essere investite di una valutazione generale alla stessa maniera in cui stiamo oggi dialogando del tema del rapporto tra cristianesimo, cultura e quant'altro. Ecco, quello che voglio dire è che a mio avviso manca una rivisualizzazione unitaria, dico il coraggio anche di uno studio impegnato teorico-pratico, cioè che possa permettere di capire qual è l'informazione di base su cui dobbiamo orientarci per ricostruire un'unità che sia sia percepibile a livello ecclesiologico, ma sia anche sviluppabile contemporaneamente nel mondo, secondo una prospettiva di una cultura condivisa che francamente oggi manca, non c'è, non si sente. Il mainstream, quello postmoderno e neanche quello modernista, è una condizione che permette addirittura il taglio definitivo tra l'aspetto generale, perché è una condizione permanente, e il senso del rapporto personale e comunitario con qualcosa che accompagna tutti insieme. Non è neanche un senso della storia, è proprio una, come si può dire, una sensibilità pratica, una sensibilità dello stare insieme. I modelli a cui ti riferivi poc'anzi, da Kuhn o andando indietro Popper, eccetera, sono modelli ormai anche dovrei dire decostruiti della loro valenza, come si può dire, generalizzata. Nelle scienze, per esempio, i concetti di correlazione, no? Mettere insieme dati da una parte all'altra per arrivare a dei risultati, hanno alle spalle delle premesse che possono essere totalmente ignote, non considerate, taciute. Cioè questa cosa qua è presente tanto nel discorso che abbiamo detto oggi, effettivamente, quanto in altro. L'economia, lasciamo perdere. I grandi modelli, le grandi narrazioni, i modelli keynesiani, il modello monetarista, che va bene, è imperante, eccetera, ma non sono modelli che attualmente garantiscono una tenuta universale che agganci tutto quanto. E anche se il Papa, in tutta la sua, come si può dire, intuizione spirituale, porta questo ad una riflessione globale anche sul tema dell'economia, questo invito che ha fatto agli economisti, eccetera, che adesso è stato rinviato, la dottrina sociale della Chiesa. Ecco, a mio avviso c'è ancora qualcosa che manca nel fondamento cristologico e in una rilettura pratica e generale, ambientale, complessa, di quello che dovrebbe essere il nostro apporto di laici oggi. Ecco, in questo volevo. Grazie.
Grazie Paolo. Chiederei a Luca di possibilmente di fare un'ulteriore precisazione su questo, però dopo l'intervento di Marita, che ho già prenotato, quindi se riesce Luca per favore a sviluppare bene questo punto, però non immediatamente, quindi in linea Marita per il suo intervento.
Sì, faccio un po' di fatica, perché esiste una dimensione in tutto questo che è necessariamente la dimensione personale. Attualmente tendo a definirmi come in esilio, una dimensione, non so se si sente, come una...
Okay. Sì,
una dimensione, oserei dire, di esilio, che ha sicuramente delle basi feconde, perché senza esilio non c'è storia del popolo di Dio, e forse è una dimensione ancora in parte complessa per la Chiesa, e questa è la questione, se vogliamo, personale. Dall'altra è premesso il fatto che io non credo che si possa ritornare a una come dire, concezione, unità totale, posto che ci sia stata, posto che mai ci sia stata nella dimensione della Chiesa, no? E le correnti sotterranee che sempre scorrevano. Anche perché quantomeno la riflessione cristologica dovrebbe tenere conto dell'altra metà del cielo, se vuole portare a unitarietà universale questa volta veramente il mondo. E su questo la Chiesa ha ancora parecchia strada da fare, ma anche la politica. No, la questione, tornando in un certo senso a questi ultimi mesi, io credo che abbiamo visto sostanzialmente l'inessenzialità del laicato italiano, anche sulle questioni che riguardavano il sacramento, una presa di posizione dei vescovi che poi sono tornati indietro sulla questione delle messe, perché avevano, come dire, buttato un po' troppo avanti, in maniera, oserei dire, un po' violenta la questione della messa, e non perché io voglia svalutare il sacramento, ma perché il sacramento è importante, ma come dire, è importante nella dimensione di popolo di sacerdoti. E quindi, come dire, in questo senso non nutro grandi speranze. E non nutro grandi speranze perché vedo un grande deserto. Allora, se sto in esilio, nel deserto ci sto. Spero, come dire, che prima o poi si ritrovi la strada di un percorso che ci riconduca non tanto a una centralità, ma a una parresia, a una libertà di parola e di posizione. Quindi sono molto poco, se volete, in questo momento attenta a tutto il percorso storico interessantissimo che è stato fatto, anche perché si aprirebbero infinite, ma non lo so, forse un tentativo di speranza. Ho come l'impressione che dal 77, il famoso convegno di Scoppola, è passata tanta acqua sotto i ponti, ma politicamente dovremmo tornare un po' lì, e invece come Chiesa, boh, non so, forse mi pongo come Martini nell'ultimo periodo, no? Quello dei colloqui a Gerusalemme. Basta.
Prego Luca, vai pure.
Direi che è facile rispondere, ovviamente in modo povero e provvisorio, alle cose che diceva Paolo e quello che diceva Marica, e è una risposta assolutamente personale. Cioè, io ho la sensazione che la mancanza dello schema culturale, dell'orizzonte culturale unificante, come diceva Paolo, e la condizione di esilio di cui parlava Marica, sono condizioni normali. Possiamo discutere il loro grado, ma io credo che sia più salutare sentirsi nella condizione che Marica ha descritto, che in una condizione di terra solida sotto i piedi. Naturalmente non stiamo qui a martirizzarci, stiamo qui a camminare, e l'atteggiamento che Marica rappresentava io lo trovo molto confortante, perché è un atteggiamento, per esempio, anti-idolatrico. Io credo che la scelta religiosa sia esattamente quella cosa lì, camminare attraverso la storia sapendo riconoscere i segni e assumendo un atteggiamento di sereno agonismo. Questi segni sono anticipazioni di una vittoria finale certa, che è cominciata ma che non è stata ancora portata a compimento. Mi fido di più di una persona che si sente in esilio che non di una persona che sta su un trono. Trovo più sana una persona che si sente in esilio di una persona che si sente in perfetta forma. poi quale sia questa forma d'uomo, se l'unica forma d'uomo che noi conosciamo è quella dell'uomo dei dolori familiari col patire, qualche dubbio mi viene di chi si senta molto in forma, però ecco, qui è, ma in questa condizione di esilio non ci sono preclusi momenti di gioia vera, non di distrazione, ma di gioia vera e piena che anticipa una gioia senza fine.